Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stranamente, nel Vangelo cristiano, l'amore è legato all'odio. Infatti, quando Gesù parlò ai suoi apostoli nel 15° capitolo di Giovanni, parlò della centralità dell'amore. Disse, nel versetto 17, «Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Subito dopo aver detto quello, quasi senza prendere fiato, il versetto successivo dice che pronunciò le seguenti parole: «Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me». E poi, nel versetto 19, tolse il «se» e disse: «Il mondo vi odia». Incredibile, no? Dio è amore, Cristo è amore incarnato, noi siamo, per definizione stessa, i figli di Dio, che coloro nei quali cuori Egli ha sparso il suo amore, amiamo Dio, amiamo i fratelli ed amiamo coloro che sono fuori dal regno. E che cos'è che riceviamo in cambio? Odio. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. In effetti, la Bibbia dice che odiano la luce. E finché questo è vero, e lo sarà lungo tutta la storia dell'umanità, finché è vero che le persone amano le tenebre più della luce, e finché Cristo è e sarà presentato come la luce, ed i credenti sono anche loro i figli della luce, allora possiamo aspettarci di essere odiati. E di modo particolare e specifico, suppongo che questa sia la parte sorprendente, ma dalle persone religiose. La maggior parte del mondo è religiosa, l'uomo in effetti è programmato per l'adorazione, è irrimediabilmente religioso, l'ateismo è una strana anomalia, è un'idea ed una convinzione non comune, estranea alla stessa natura dell'uomo, che in un modo o in un altro adora un qualche Dio, se non il vero, uno fatto da lui stesso o fabbricato da demoni. E le persone religiose odiano la verità e odiano coloro che proclamano quella stessa verità. E così, eccoci qui, incaricati da Dio stesso di amare il mondo così come Egli ama il mondo, dotati di una capacità soprannaturale di farlo, e scopriamo che ciò che riceveremo sarà esattamente ciò che lui ha ricevuto, l'odio. E c'è una ragione per questo. Ed ecco qui la ragione, ok? Nulla è più prezioso per un peccatore religioso dell'illusione della propria virtù. Vedete, la persona religiosa è costantemente impegnata, dedicata a costruire nella propria mente la propria posizione elevata davanti al suo Dio. I peccatori religiosi costruiscono una sorta di torre di Babele, una ziggurat personale, un monumento alla propria lode. E attraverso la loro moralità e la loro attenzione ai doveri della religione accumulano mattone su mattone su mattone su mattone, costruendo una torre solida ed elevata, e vivono nell'illusione che un giorno, quando la morte arriverà, passeranno direttamente dalla cima di quella torre nella sala diretta del trono del loro Dio. E un tale peccatore religioso è riuscito ad imbottigliare l'insolenza iniziale della propria coscienza, stabilendo vittorie su quella coscienza che che una volta lo accusava continuamente di peccato, di vergogna e di colpa, ma che, mediante il rifiuto incessante di quel messaggio, è stata messa a tacere. E, mediante una moralità superficiale e l'attenzione alla religione, il peccatore ha una serie di vittorie su una voce della coscienza ormai indebolita che, a tutti gli effetti, è stata così continuamente disinformata ed ignorata da avere la sua voce ridotta ad un debole sussurro. Ed in effetti la sua coscienza è stata addestrata non ad accusare ma a scusare. Ed ora la sua coscienza si allinea concordando con la sua mente peccaminosa sul fatto che Dio francamente lo guarda dall'alto con nient'altro che ammirazione. E poi arriviamo noi, noi cristiani. E noi veniamo dal peccatore religioso con uno scopo. Il nostro obiettivo, per usare un po' di linguaggio temporaneo, è quello di volare diritti dentro la sua torre religiosa ed abbatterla a terra. Ed il nostro obiettivo è essenzialmente quello di privarlo della sua illusione di virtù, di obliterare la sua identità, di distruggere il suo senso di bontà ed il suo senso di benessere, di frantumare la sua speranza del cielo. In effetti, siamo chiamati a fare con successo ciò che la sua coscienza tormentata e soffocata, con tutti i suoi vantaggi interni, non è riuscita a fare. Il peccatore religioso ha effettivamente ucciso il Golia della propria coscienza, ha costruito questo edificio di giustizia personale e ci ha lavorato duramente, ha costruito duramente, ha combattuto duramente, e la cosa è formidabile. Noi arriviamo e gli diciamo che è un peccatore, che è escluso dal regno di Dio, che è un ribelle, un reietto, un ipocrita, che è perduto, destinato al giudizio eterno, e che non è mai stato nient'altro che quello, e che se continua nel percorso in cui si trova attualmente non sarà mai nient'altro che quello. E poi il lieto fine della storia è che è diretto all'inferno. Ed il fatto è che qualunque cosa pensi di se stesso non ha alcun valore vero davanti a Dio, che è letteralmente divorato dentro di sé dal cancro dell'autostima e della falsa religione, e che non ha alcuna speranza. Questo non è un compito facile per noi, vero? Convincere il peccatore religioso di tutto questo va controcorrente rispetto a tutto ciò che ha costruito con tanta cura, ed è esattamente ciò che fece Gesù quando venne al giudaismo apostata, e per quello lo uccisero. Cioè, cercarono di ucciderlo dopo un solo sermone nella sinagoga della sua stessa città natale, quella di Nazareth. Un sermone fece crollare la loro Babele giù al suolo. E così Gesù disse in quello stesso capitolo, il 15° di Giovanni, che se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche chi? Voi. Non c'è modo di rendere il Vangelo popolare per peccatori religiosi, e la maggior parte degli uomini rientra in questa categoria, e quindi hanno ucciso Gesù. E non fu perché risentivano delle sue guarigioni, e quelle ovviamente gli piacevano, rendevano felici le persone, non fu perché risentivano il fatto che diede cibo gratuito nel nutrire le moltitudini, non fu perché risentivano la sua capacità di scacciare demoni dalle persone e riportarle alla sanità mentale, fu perché odiavano l'idea che demolisse le loro torri di giustizia personale. E poi, in quello stesso passo, in Giovanni 15, Gesù diede la stessa legge fondamentale del discepolato, che per noi di solito è positiva, no? Disse questo: ciò che hanno fatto a me, lo faranno anche a voi. Per dirlo con le parole del Vangelo di Luca, più avanti, quando un uomo è pienamente discepolato, sarà come il suo maestro. Questo è il principio fondamentale del discepolato. Sarete come colui che vi ha discepolato e sarete trattati come colui che vi ha discepolato. E Gesù disse: ciò che dovete aspettarvi è esattamente ciò che hanno dato a me. È un messaggio duro? È un messaggio devastante? Ed infatti Gesù disse nel versetto 25 di quello stesso capitolo, il 15° di Giovanni, mi hanno odiato senza motivo? E il fatto che stavo portando loro la buona notizia, stavo portando loro il Vangelo, stavo dicendo loro ciò che dovevano sapere, stavo diagnosticando correttamente la loro condizione spirituale, stavo offrendo loro la cura divina, l'unica cura divina, e mi hanno odiato per quello. Mi hanno odiato per averli amati? Quindi la domanda è: come facciamo a far sì che queste persone aderiscano a tutto questo? Come superiamo quest'odio? Come superiamo questa animosità, questa amarezza, questo risentimento penetrante? E la risposta è l'amore. Ora, a rischio di essere considerati semplicistici, torniamo a Luca 6 e guardiamo il nostro testo e vediamo quanto questo sia veramente profondo. Come possiamo spezzare il potere dell'uomo, di quell'uomo? Come possiamo abbattere, nel linguaggio di Paolo in 2 Corinzi 10, come possiamo distruggere la fortezza? Come possiamo far crollare quell'illusione religiosa? Lo facciamo dimostrando, ascoltate bene, lo facciamo dimostrando una vita soprannaturale che sostiene un messaggio soprannaturale. Essi pensano di avere una parola da parte di Dio, pensano di avere un messaggio da parte di Dio, pensano di avere una religione soprannaturale, pensano di avere la verità divina. Come possiamo noi convincerli che non ce l'hanno? Dimostrando loro una vita soprannaturale che non possono vivere. E la chiave di quella vita è un amore soprannaturale. In definitiva, la credibilità del Vangelo è legata al nostro amare in modi in cui i peccatori non possono amare. Più avanti, nei versetti dal 32 al 34 di Luca, capitolo 6, Gesù definisce l'amore dei peccatori e dice: amano quelli che li amano, versetto 32. Fanno del bene a quelli che fanno del bene a loro, versetto 33. Prestano a quelli dai quali si aspettano poi di ricevere in prestito per creare obblighi. Ed in tutti e tre quei versetti dice: così amano i peccatori, che siano religiosi o irreligiosi. E la stragrande maggioranza naturalmente è religiosa, ma hanno limiti nella loro capacità di amare a causa della loro natura decaduta. Noi però entriamo in questo ambiente e noi dimostriamo un amore che non è SC, sapienza convenzionale, e non è PC, e non è politicamente corretto, non è nemmeno normale, non è nemmeno umano, non è nemmeno possibile. E questo amore diventa quindi la prova di un'invasione e di una trasformazione divina nelle nostre vite. È la piattaforma che rende il messaggio credibile. Siamo chiamati ad amare in modo evangelistico. Ora, questo è ciò che Gesù sta insegnando ai suoi apostoli nel nostro testo. E quindi ci troviamo nel Sermone sul Monte, così come viene chiamato. Vediamo qui il riassunto di Luca del Sermone sul Monte, dal capitolo 6, versetto 20, fino al versetto 49. Matteo ha un riassunto più ampio di quello stesso sermone, che certamente quando fu originariamente pronunciato, predicato, era più ampio del riassunto che vediamo in Matteo e del riassunto che vediamo in Luca, ma Luca sta ripercorrendo i punti principali di quel sermone, del sermone di quel giorno, che per ispirazione dello Spirito Santo sono ovviamente così istruttivi per tutti noi. E ciò che sta dicendo nei versetti dal 27 al 38 in questa sezione del sermone riguarda interamente il concetto dell'amore. Versetto 27: io dico a voi che ascoltate, vale a dire a voi che, essendo stati rigenerati, a voi che, essendo stati trasformati, avete la capacità di ricevere, di comprendere, di mettere in pratica la verità divina. Veramente un grande gruppo di ascoltatori, alcuni erano veri discepoli, altri erano falsi, alcuni si muovevano verso una fede genuina, alcuni erano lì a voltare le spalle e stavano cominciando ad allontanarsi, era una moltitudine mista, ma per coloro che erano rigenerati, per coloro che credevano, per quelli che erano stati trasformati, essi avevano una capacità di afferrare, di comprendere ciò che i non convertiti non potevano, e così parla loro e dice loro di amare i loro nemici. L'amore, quindi, diventa critico, è l'atteggiamento distintivo del cristiano. È certamente l'atteggiamento distintivo di Dio, che ha tanto amato il mondo, e di Cristo, che ha tanto amato i peccatori da dare la sua vita, e così anche noi siamo chiamati a quel medesimo tipo di amore. come abbiamo visto l'ultima volta in Efesini, alla fine del capitolo 4, all'inizio del capitolo 5, poiché siamo figli di Dio, dobbiamo camminare nell'amore, perché quello manifesta il cuore stesso di Dio. La grande verità della storia cristiana è che i cristiani hanno amato nei modi più straordinari, da Stefano in poi, che, mentre veniva schiacciato dai suoi uccisori sotto le pietre del loro odio, gridava «Non imputar loro questo peccato!» in un incredibile scoppio di amore verso i suoi uccisori lungo tutta la storia del martirio cristiano fino a quest'ora presente. Il mondo è rimasto sbalordito nel vedere il carattere dei cristiani che amano persino i loro persecutori. E questo è un distintivo della rigenerazione, questa è evidenza della vita di Dio nell'anima dell'uomo, amare i propri nemici, amare i persecutori, amare gli uccisori, proprio così come Dio in Cristo ha dimostrato se stesso. E in questo testo particolare, in Luca 6, il Signore fa dell'amore il principale distintivo che separa i veri discepoli da tutti gli altri. Ora, a dire il vero, la religione è un buon terreno per far crescere l'odio, un buon terreno. E alcune persone potrebbero dire: sai una cosa, ogni volta che c'è una guerra religiosa, lo sentiamo spesso nelle notizie, non è vero? Ogni volta che c'è una guerra religiosa, certo sono i musulmani, loro hanno le loro guerre sante, però guardate anche i cristiani hanno avuto le loro crociate, i cristiani si sono massacrati a vicenda, i cattolici ebbero l'inquisizione quando uccisero i protestanti, e i pedobattisti uccisero gli anabattisti, eccetera, eccetera, eccetera. I cattolici combattono i protestanti in Irlanda, i protestanti fanno saltare in aria i cattolici, e quella è la differenza tra il cristianesimo e qualunque altra religione, dopo tutto. Ebbene, la differenza è che quelle persone non sono veri cristiani. Spesso, e tristemente, il nome cristiano, tra virgolette, è stato trascinato in tali guerre, e presunti cristiani uccidono altri presunti cristiani, ma quello è un contraffatto diabolico del vero cristianesimo. Quello è un uso satanico del nome di Cristo per infangare il nostro Signore Santo. I veri cristiani amano perfino i loro nemici. E li amano in modo evangelistico perché capiscono che quell'amore, che è inspiegabile a livello umano, che è impossibile a livello umano, è la più grande prova che sono stati trasformati divinamente. Quindi stiamo guardando questo amore, stiamo considerando il carattere di questo amore. Ora, l'ultima volta abbiamo guardato ai comandamenti dell'amore del regno, lo stiamo chiamando l'amore del regno, versetti 27-28. Torniamo quindi a quel testo, ok? I comandamenti dell'amore del regno, i comandi, ok? Qui abbiamo quattro comandamenti nei versetti 27-28. Amate i vostri nemici, questo è l'uno. Due, fate del bene a quelli che vi odiano. Tre, benedite quelli che vi maledicono. E quattro, pregate per quelli che vi maltrattano. Queste sono cose che noi iniziamo, ok? Siamo chiamati ad un certo sentimento, l'amore, ad una certa azione, a fare del bene, ad un certo modo di parlare, di benedirli, e ad un certo appello, quello di pregare per loro. E ci sentiamo verso di loro in modo amorevole, agiamo verso di loro in modo amorevole, parliamo verso di loro in modo amorevole e preghiamo per loro in modo amorevole. Ma la chiave qui è i vostri nemici e quelli che vi odiano e quelli che vi maledicono e quelli che vi maltrattano. Per Gesù dire questo era assolutamente rivoluzionario. In effetti, per lo stabilimento giudeo, ebraico, non era solamente rivoluzionario, era eretico, perché i rabbini insegnavano, secondo Matteo 5,43, Gesù disse questo: avete udito che fu detto, ed avete udito che fu detto è una piccola espressione che introduce la tradizione rabbinica, avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo ed odia il tuo nemico. Quello era il giudaismo nei giorni di Gesù. Odia i tuoi nemici. E sapevano che Levitico 19,18 diceva ama il tuo prossimo come te stesso, lo sapevano, ma avevano ristretto il prossimo ad una piccola nicchia esclusiva in cui il prossimo era qualcuno che vi trattava innocuamente, che qualcuno che era d'accordo con voi su tutto praticamente. Quello era il vostro prossimo, un ebreo che era d'accordo con te su tutto. E se eravate fuori da quella definizione, loro avevano quindi il diritto di odiarvi. In effetti, avevano sviluppato l'idea che questa fosse una virtù, che questo facesse parte della nobiltà del loro zelo religioso. avevano una visione tronca del prossimo, così che il loro amore era l'amore tipico, limitato, di cui i peccatori sono capaci. Ama il tuo prossimo in questa definizione ristretta ed odia tutti gli altri. Quello lo vedevano come una virtù. E da dov'è che lo presero? Oh, dicevano, sai, Dio disse loro quando entrarono nel paese: scacciate via quei cananei, madianiti, moabiti, ammoniti e gli altri popoli. Quindi Dio odiava tutti quei popoli, non è vero? Quei nemici. Però abbiamo dimenticato che quegli antichi abitanti di Israele erano tra le persone più vili, più corrotte e depravate conosciute nella storia dell'umanità. Erano incredibilmente immorali, crudeli, idolatri, e il sacrificio umano faceva parte del loro culto. Persino l'incenerimento dei loro bambini bruciati vivi come offerta a divinità pagane erano un cancro che doveva essere tagliato via per salvare il popolo di Dio da una totale corruzione morale e spirituale. E quello fu un atto di Dio stesso che può far ciò che sceglie di fare, ed in quel tempo scelse di usare Israele come strumento di giudizio contro quelle nazioni malvagie. Idolatre, Dietrich Bonhoeffer disse, e giustamente disse, le guerre di Israele furono le uniche guerre sante nella storia, perché erano guerre di Dio contro il mondo degli idoli. Dio aveva costituito Israele come una teocrazia ed usò Israele come una spada. E ci furono volte in cui agirono per conto di Dio come strumenti del giudizio stesso di Dio, ma mai nell'Antico Testamento Dio permise il male per il male, la crudeltà per la crudeltà, l'odio per l'odio a livello personale. L'idea che le persone fuori dalla religione del giudaismo dovessero essere disprezzate ed odiate era un'idea che venne fuori dal giudaismo apostata ed eretico che si sviluppò. Non venne dalla parola di Dio, ma quella era la loro convinzione. E quindi quando Gesù disse amate i vostri nemici, quello era immorale, era irreligioso, era empio ed era eretico. Eppure è esattamente ciò che ci richiede. E questo tipo di amore, che è inspiegabile umanamente parlando, rende manifesta la potenza di Dio. Bene, questa è solamente una breve rassegna di ciò che abbiamo visto l'ultima volta, i comandamenti, i comandi dell'amore. Ora guardiamo alle reazioni dell'amore questa mattina, giusto brevemente, ok? Quelle cose che noi possiamo iniziare, possiamo scegliere di amare, possiamo scegliere di far del bene, possiamo scegliere di pronunciare benedizioni, possiamo scegliere di pregare, queste sono cose che noi iniziamo mediante l'amore. Però ci saranno cose nelle nostre vite che noi non iniziamo. E così arriviamo al secondo punto, in questo insegnamento meraviglioso di Gesù, versetti 29-30, alle reazioni dell'amore del regno. Le reazioni, quando non siamo noi coloro che iniziano, quando siamo l'oggetto di ciò che viene iniziato. Guardate al versetto 29. A colui che ti percuote sulla guancia, porgili anche l'altra. A coloro che ti tolgono il mantello, non rifiutate neppure la tunica. Date a chiunque vi chiede e a coloro che vi tolgono ciò che è vostro, non richiedetelo indietro. Ora, qui ci sono quattro illustrazioni di risposta a ciò che qualcun altro fa. E qui pure c'è un altro modo, forse un po' più drammatico, di dimostrare l'amore del regno. Prima di tutto, chiunque ti percuote sulla guancia, porgili anche l'altra. E ci sono persone che ridono di questo, dicono, è ridicolo! Cioè, se qualcuno viene e, sai, mi dà un pugno in faccia, io non posso dire, oh, colpiscimi anche da questo lato. Ovviamente, semplicemente non è normale, perché dentro di noi ci sono meccanismi di autodifesa che Dio ci ha dato per la conservazione di noi stessi. E io sono d'accordo con questo. Qui non sta parlando di quello, non sta parlando del fatto che se qualcuno ti aggredisce di notte da qualche parte, quando ti ritrovi in una posizione vulnerabile, e tu sei lì sdraiato e gli dici, oh, prendimi a calci di nuovo, perché questa è virtù. No, non sta parlando di quello. Di cosa sta parlando quindi? Gesù disse in Giovanni 16, proprio subito dopo Giovanni 15, che ho citato prima, dice: verrà il tempo in cui vi cacceranno fuori dalla sinagoga. Stava dicendo ai suoi seguaci, stava dicendo vi cacceranno dalla sinagoga. Ne abbiamo parlato domenica scorsa, no? E lo fecero. Furono desinagogati. E quello non era una cosa da poco, perché la società ebraica ruotava intorno alla sinagoga. Quella era sia la circonferenza, sia il nucleo della vita stessa. Era la più grande singola umiliazione, la più grande vergogna era proprio quella di essere scomunicati dalla sinagoga. Allora venivate costituiti come dei reprobi, era una cosa molto seria, loro la prendevano seriamente. Quando qualcuno veniva desinagogato, cosa che accadde loro per la loro fede in Gesù Cristo, spesso venivano frustati davanti a chiunque volesse guardare, i vestiti venivano tolti dalle loro spalle e ricevevano 39 colpi. Con regge di cuoio, probabilmente intrecciate con pezzi di pietra che laceravano la loro schiena 39 volte. L'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi 11:24, dice che glielo fecero 5 volte. 5 volte i giudei glielo fecero. Atti 5:40 parla di coloro nella chiesa primitiva che predicavano il Vangelo e che venivano flagellati. Quella era la punizione fisica connessa alla vergogna di essere desinagogati per amore di Gesù Cristo, però c'era qualcos'altro che facevano. Il modo in cui disonoravate qualcuno, uno dei modi in cui potevate disonorare qualcuno, era quello di schiaffeggiarlo in faccia. E mentre c'era una vera flagellazione, un reale dolore fisico, c'era anche un'umiliazione simbolica davanti alla congregazione della sinagoga. Uno dei funzionari avrebbe schiaffeggiato la persona in faccia come indignità ed umiliazione simbolica. E quello è ciò che è in vista qui. Quando vi portano davanti per umiliarvi e vi schiaffeggiano in faccia, cosa fate? Porgete anche l'altra guancia. Accettate la vostra umiliazione. Ora, non diventate troppo letterali su questo. Andate a Giovanni 18 per un momento, lasciate che vi mostri qualcosa, ok? Giovanni 18, versetto 19. Questo è Gesù davanti al sommo sacerdote, era stato arrestato. Il sommo sacerdote interrogò Gesù al versetto 19 riguardo ai suoi discepoli, riguardo al suo insegnamento. E Gesù voleva essere legale sulla cosa, e anche se loro ovviamente non lo erano, abbiamo ancora una legge in questo giorno. Abbiamo tempo sul fatto che nessun uomo incrimini se stesso. Gesù sapeva che ci doveva essere un'accusa, che doveva essere confermata alla bocca di 2 o 3 testimoni. Quindi il sommo sacerdote era veramente in violazione della legge quando disse: parlaci del tuo insegnamento. Gesù gli rispose, richiamandolo a ciò che era giusto secondo la legge: io ho parlato apertamente al mondo, ho sempre insegnato nelle sinagoghe, nel tempio, dove tutti i giudei si radunano, non ho detto nulla in segreto. Perché mi interroghi? Interroga coloro che hanno udito ciò che ho detto loro, ecco, costoro sanno ciò che ho detto. Porta i testimoni e ti diranno esattamente ciò che ho detto, non ho mai detto nulla di privato. Stava rimproverando quell'uomo per averlo messo in una posizione illegale di autoincriminazione, invece di chiamare i testimoni, che ovviamente era la cosa giusta, retta da fare. La reazione, versetto 19, fu che quando ebbe detto quello, lo interpretarono per ciò che era, un rimprovero verso il sommo sacerdote, ed uno degli ufficiali presenti lì diede a Gesù un colpo. Questa è esattamente la stessa cosa, lo colpì in faccia. «È così che rispondi al sommo sacerdote?» disse. Questa non è tanto una punizione, non è tanto la flagellazione o le frustate che poi ovviamente il Signore ricevette più avanti per mano dei Romani, ma è un segno di umiliazione, di vergogna, di indegnità. Lo schiaffeggiarono in faccia. E noterete che Gesù non disse: oh, qui colpisce anche l'altro lato. No, non interpretò nemmeno le sue stesse parole in quel modo letterale. Rispose e disse: che cosa? Se ho parlato male, testimonia del male. Se ho parlato bene, perché mi colpisci? Perché mi stai colpendo? Perché non porti semplicemente i testimoni? Quindi, cos'è che significa porgere l'altra guancia? Significa semplicemente questo, ok? Che quando siete stati trattati con umiliazione, quando siete stati trattati con vergogna, quando siete stati trattati con una sorta di rabbia e di ostilità, quando siete stati disprezzati, scherniti e respinti, continuate semplicemente ad amare e preparatevi ad essere colpiti di nuovo. Non reagite. L'amore che qui viene richiesto non reagisce. Non si difende contro questo tipo di umiliazione, di rifiuto, di ostilità, non si arrabbia, non odia quando viene colpito. Quando i diritti, proprietà e beni vengono ingiustamente sottratti, questo amore è pronto ad amare di nuovo e quindi ad essere di nuovo offeso, perché la persona rimane al suo posto per continuare a mostrare amore verso il nemico, perché si prende cura dell'anima del nemico. E quindi potremmo dire che questo amore è vulnerabile. Con la sua costante disponibilità ed apertura ed onestà mantiene una vulnerabilità costante. L'altra guancia allora significa semplicemente che dovrete colpirmi di nuovo se non vi piace il modo in cui vi sto amando, perché continuerò ad amarvi in questo modo. Non importa quante volte vi colpiscono, continuate ad amarli, perché è quell'amore che è inspiegabile, è quell'amore che parla dell'opera di Dio nel vostro cuore. Ecco, questo cristiano che senza sosta continua, si protende verso il nemico sprezzante con un amore per l'anima di quel nemico. E la seconda reazione, nel versetto 29, è un altro abuso che succede ai cristiani e che accade ancora in qualche forma. A coloro che ti tolgono il mantello non rifiutate neppure la tunica, a coloro che vi tolgono il vestito esterno non rifiutate neppure quello interno. Però questo è molto simile a Matteo 5,40, al resoconto di Matteo nel Sermon sul Monte, e questo risale ad una questione, che molte persone naturalmente che vivevano in Palestina non erano ricche ed era comune che le persone avessero un solo mantello, una sola veste esterna, non avevano guardaroba come le abbiamo oggi. Ed avevano bisogno di quel mantello esterno per proteggersi, per tenersi al caldo, persino per usarlo come una coperta di notte. Esodo 22, 26, 27 dice: se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole, perché quello è il suo mantello per il suo corpo, in che cos'altro dovrebbe mai dormire? Non volete che giaccia lì di notte al freddo? Uno dei modi in cui perseguitavano i cristiani, i primi credenti, era quello di togliere loro il mantello, così che rimanessero nudi. Credetemi, la terra di Israele può essere molto fredda in inverno, a Gerusalemme nevica. Questo era un abuso grave contro quei credenti. E dice: se ti tolgono il mantello, continuate ad amarli, anche se dovessero togliervi la tunica. Non reagite, non cercate vendetta. Non sono mai veramente il nemico, sono sempre il campo di missione. E questo vale per gli abortisti, gli omosessuali, le lesbiche e tutte le persone che pervertono e che corrompono la nostra cultura. Non dimenticate, potrebbero odiare la nostra fede, odiare il nostro Vangelo, ma non sono diversi da queste persone. Devono essere amati. E questo non è un amore che tollera la loro iniquità, è un amore che continua a parlare nella loro vita, a pronunciare il Vangelo. Non importa quanto malvagiamente ci trattino. E questo è illustrato in modo grafico, perché Gesù venne per essere crocifisso ed una delle cose che fecero quando lo crocifissero è che gli tolsero il vestito, non è vero? Cos'è che fecero? Giocarono a sorte, no? Gli tolsero il mantello esterno, la tunica esterna, la tunica interiore e lo misero là completamente nudo. Che illustrazione grafica, no? Presero tutto, era lì nudo. Ed eccolo lì, e dalla sua stessa bocca esce questo: Padre, che cosa? Perdonali. Questo è quell'amore implacabile. Potete prendermi il mantello, potete prendermi la tunica, ed io vi amerò comunque, qualunque sia il costo. La terza illustrazione, nel versetto 30, dice: da a chiunque ti chiede. Questo è in contesto di prestito. Qualcuno viene e dice: potresti prestarmi qualcosa, non so, mi trovo in bisogno, sono nel bisogno. Dice: fallo. Quel contesto è reso chiaro più avanti, nei versetti 34 e 35, perché Gesù ritorna su quelle illustrazioni e lì chiarisce che sta parlando di prestare a qualcuno che potrebbe non restituire mai. Questo, di nuovo, è il rinnegamento di sé. La persona ha un bisogno, la persona viene e dice: ho bisogno, non riesco a soddisfare questo bisogno, posso per favore prendere in prestito qualcosa? Questo non è un mendicante, questo non è il mendicante professionista, non è un qualche mendicante o un qualche tipo di imbroglione, questo è qualcuno che apparentemente ha un vero bisogno, ma è pronto ad approfittare della vostra generosità, dirà: oh, sei cristiano, quindi dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro. Vai avanti e daglielo, dice. Questa è un'illustrazione cruciale della grazia, non è vero? E poi conclude con una quarta illustrazione, quella del furto. E dice: a coloro che ti tolgono ciò che è tuo, non domandarlo indietro. Una delle cose che accadde anche a quei primi credenti fu che la gente li derubava, li umiliavano, li schiaffeggiavano, li maltrattavano, li abusavano in quel modo, toglievano loro i vestiti, venivano approfittando della loro bontà, prendendo in prestito denaro che non avevano intenzione di restituire, e li derubavano. E lo fanno ancora oggi, anche fino a tempi moderni, cristiani perseguitati in alcune parti del mondo vedono i loro beni confiscati. Questo è accaduto lungo tutto il corso della storia. Cristiani perseguitati dei loro beni personali portati via, le loro case saccheggiate. Però quando fanno queste cose qua, non chiedete in cambio. Il mondo non conosce nulla di questo tipo di amore, questo non è possibile per loro. Voglio dire, l'amore mondano direbbe: ti amerò finché non mi ferisci e non mi farai del male, finché non mi abusi, finché non commetti frode prendendo e non restituendo, o finché non mi derubi, ti amerò, ma il giorno in cui ti permetti di abusarmi, hai finito. E noi abbiamo elevato quell'atteggiamento ad una virtù. E questo è un grande momento nel mondo, oggi, di amare con questo tipo di amore, perché il mondo non lo capisce. I peccatori non possono amare in questo modo. Come farete a demolire mai questa ziggurat, questa torre di Babele? Come li convincerete che questa verità che possediamo è in effetti la verità di Dio che trasforma la vita ed è l'unica verità, dimostrando loro la potenza di quella verità nel produrre in noi un amore che loro non possono comprendere? Prima Pietro, capitolo 2. Lo riassume così bene, versetto 21, prima Pietro 2:21, a questo infatti siete stati chiamati perché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio affinché seguiate le sue orme. E questo è l'esempio che Cristo ci ha lasciato: egli che non commise peccato e nella sua bocca non si trovò alcun inganno, pertanto fu realmente ucciso senza causa, e mentre veniva insultato, deriso, schernito, ripudiato, vilipeso, umiliato, non insultò a sua volta. Mentre soffriva non pronunciò minacce, ma continuò ad affidarsi a colui che giudica giustamente. Si mise semplicemente nelle mani di Dio e poi andò avanti e portò i nostri peccati nel suo corpo sulla croce. Egli, proprio nel mentre riceveva tutte queste vilificazioni da parte dei peccatori, andò alla croce e morì per i peccatori che lo stavano trattando così, dimostrando quindi l'amore nella sua forma più pura e più elevata. Li amò mentre essi lo odiavano. E questo è un tipo di amore straordinario. Non è possibile per il mondo? E Gesù sta dicendo: quando amate in questo modo, non ci sarà alcuna spiegazione se non la vostra trasformazione. E questo renderà il Vangelo credibile. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.